alle 7 della sera. Conversazioni per pensare. I see trees
of green. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Alle 7 della sera. Francesco Panti qui dai microfoni di Umbria Radio insieme al dottor Enrico Giuliano Pini. Buonasera dottore, bentornato nei nostri studi.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Nell'incontro di oggi e nei prossimi successivi parleremo di un batterio molto conosciuto da chi soffre di mal di stomaco e parleremo dell'Helicobacter pylori. Ecco, dottore, cominciamo subito con l'illustrare la carta d'identità di questo batterio, cioè la data di nascita, la residenza, insomma, facciamo quasi un'indagine quasi poliziesca.
Ah, oh, sì, bene. Direi che questo Helicobacter pylori, nome e cognome, Helicobacter perché è fatta a forma di spirale ad elica, pylori perché è localizzato in genere in prossimità del piloro, che è la valvolina dello stomaco che mette in comunicazione lo stomaco distale con il duodeno, il primo tratto dell'intestino. E beh, diciamo che è fatto a spirale, c'ha anche dei flagelli, 4-5 flagelli che sarebbero delle virgolette come delle zampette che consentono il movimento, ed è stato individuato, quindi la data di nascita è stato isolato nel 1983, prima di allora non lo conoscevamo, e furono due scienziati australiani, Warren e Marshall, ad isolarlo, e questa scoperta fu ed è stata sensazionale e ha consentito loro di essere insigniti del premio Nobel nel 2005, perché con gli studi successivi al suo isolamento ci si è resi conto che questo batterio era il principale ed è il principale responsabile di gran parte delle malattie che interessano lo stomaco, e questa è stata un po' la novità. Perché fino al tempo precedente alla sua scoperta, al suo isolamento, non pensavamo che la gastrite, l'ulcera potesse avere un'origine infettiva, che fosse determinata da un batterio. Al contrario, tante ipotesi si formulavano, tuttora valide per certa parte, l'ipotesi che volevano che la gastrite e l'ulcera derivassero da diete inadeguate, da uso di sostanze gastrolesive, di alcol, di fumo, di cibi potessero danneggiare la mucosa dello stomaco, oppure anche si riteneva che fosse lo stress la principale causa delle malattie dello stomaco, o ancora si riteneva, come anche oggi in parte riteniamo a giusta ragione, che farmaci antinfiammatori, per esempio non steroidei, possano i cortisonici ad esempio, possono indurre danni allo stomaco. Questo sì, era vero in parte, lo è vero anche adesso, ma fondamentalmente l'agente principale del danno allo stomaco è proprio l'Helicobacter pylori, che è stato appunto isolato nel 1983 da Warren e Marshall. E in pratica questo batterio causa gastriti, ulcera gastrica, ulcera duodenale, ma anche un tipo di linfoma a basso grado di malignità, e successivamente ci si è resi conto che è un agente cancerogeno e può provocare l'adenocarcinoma, cioè proprio il tumore dello stomaco, insieme ad altre cause, ma anche l'Helicobacter pylori è responsabile degli adenocarcinomi gastrici, al punto che qualcuno ritiene che questo germe possa avere un ruolo di responsabilità nell'indurre il tumore dello stomaco pari a quello che ha, per esempio, il fumo nell'indurre il tumore del polmone.
E allora, continuando il nostro ipotetico interrogatorio, no? Nella saletta di polizia, diciamo. Ecco, volendo conoscere ancora di più l'Helicobacter pylori, ecco, quali sono le sue abitudini, la sua provenienza e anche la diffusione, vogliamo sapere, dottore.
Ecco, sì, le sue abitudini sono quelle che vengono al batterio consentite dalla capacità di trasformare l'urea in ammoniaca e anidride carbonica, grazie al fatto che possiede un enzima, appunto l'ureasi. Ed è proprio questo enzima che consente la sua sopravvivenza nello stomaco. E perché creando appunto l'ammoniaca, crea intorno a sé un ambiente relativamente basico che consente la sua sopravvivenza e la sua riproduzione. La provenienza. Noi riteniamo, ed è comune convinzione, che possa essere trasmesso da un contagio, con contagio interumano, da uomo a uomo, attraverso una via oro-orale o oro-fecale, perché abbiamo visto che è presente nella placca batterica dei denti ed è del cavo orale, ed è presente anche, si può rilevare la sua presenza anche nelle feci. Quanto alla diffusione, è estremamente diffuso nel mondo. Nei popoli occidentali è presente nel 20% dei soggetti fino a 40 anni di età ed è presente addirittura fino al 50% dei soggetti fino a 60 anni di età e tende ad essere ancora più presente nelle età successive. Scarsamente presente nei popoli occidentali, nella popolazione pediatrica, è invece presente nei paesi in via di sviluppo ancora in misura maggiore ed è rilevabile anche nei bambini nei paesi in via di sviluppo. Quindi è un batterio estremamente diffuso.
E noi ci fermiamo qualche istante e torniamo subito dopo un bel brano musicale.
Sembro disinvolto, disinvolto. Fingo, sto tremando dentro me. Muto l'espressione, resto accorto. Maschero l'inquietudine. L'onda grossa ormai ci monta, soffia il vento di bufera, il battello sta andando. Per poter domare il mare non c'è nostra forza giusta e bisogna fare presto ad attraccare. Minacciosa ed avvolgente, forse è nata veramente una grossa da giustare. L'onda grossa ormai ci monta, soffia il vento di bufera, il battello sta danzando. Per poter domare il mare non c'è nostra forza giusta e bisogna fare presto.
Seconda parte di questa nuova puntata di Alle 7 della sera dedicata all'Helicobacter pylori. Abbiamo qui nei nostri studi il dottor Enrico Giuliano Pini. Ecco dottore, ogni volta che è presente nello stomaco l'Helicobacter produce delle lesioni e eventualmente con quale meccanismo?
Ecco, questo va precisato. L'Helicobacter non sempre risulta aggressivo, anzi, diciamo che nella metà dei casi non risulta affatto aggressivo. Quindi stabilisce un rapporto di tolleranza, viene stabilito un rapporto di tolleranza tra l'Helicobacter stesso e l'organismo che lo ospita, in virtù anche delle capacità di immunoprotezione che l'organismo esercita. Delle condizioni di tolleranza che vengono meno magari in condizioni di immunodeficienza dell'organismo, quando l'organismo che lo ospita magari sia in una condizione di debilitazione, allora magari questo Helicobacter prende il sopravvento, ma questo avviene soltanto nel 50% dei casi. Va anche precisato che l'Helicobacter non è sempre lo stesso, ci sono vari ceppi di Helicobacter diversi l'uno dall'altro e dotati di diversa capacità di aggredire a seconda del loro patrimonio genetico. Per esempio una variante che contiene il gene CAG-A risulta particolarmente aggressiva e più in grado di altri ceppi di produrre per esempio l'ulcera gastrica. Ovviamente quando si interrompe il rapporto di tolleranza e il germe comincia a produrre dei danni, nel 50% dei casi, comincia a produrli attraverso la sua capacità ureasica, cioè l'ureasi, che è l'enzima di cui è in possesso l'elicobatter, scinde l'urea in ammoniaca anidride carbonica, produce una situazione di riduzione della capacità di sintesi dell'acido cloridrico nella zona dove si è pronunciata la sua aggressione, e su questa situazione compare una atrofia che è preludio alla successiva trasformazione della zona con una ricostituzione di un epitelio di tipo intestinale, quella che noi diciamo una metaplasia intestinale. Cioè, se avviene la riparazione, avviene col vantaggio della produzione di questa metaplasia intestinale, un tessuto che non è abilitato a sopportare l'acido cloridrico che è prodotto dallo stomaco, e quindi è un tessuto che può andare incontro a successive lesioni di tipo proprio infiammatorio, di tipo anche ulcerativo. E oltre a questa metaplasia intestinale, quindi trasformazione della parete interna dello stomaco, produce anche una displasia, cioè una modificazione ulteriore di questa parete che è considerata lesione precancerosa. Quindi può anche con questo meccanismo, con il tempo, in alcuni casi produrre il tumore dello stomaco.
Ecco, quindi dottore, quando un paziente viene nel suo studio, no? E le diceva, dottore, ho un mal di stomaco, lei come si comporta?
Orbene, con le premesse che abbiamo appena fatto, noi sappiamo che l'elicobatter è l'imputato numero uno fra le possibili cause di indurre mal di stomaco. Certo, il medico prima deve escludere altre cause, per esempio un soggetto si presenta con un'epigastralgia, come diciamo noi, dobbiamo escludere che ci sia una causa cardiaca, ad esempio. Ma una volta che abbiamo accertato che si tratta proprio di mal di stomaco, bisogna valutare se questo mal di stomaco, così fra virgolette, è una situazione occasionale, cioè indagare presso il nostro paziente se si tratta della prima volta, se magari questo è derivato da un'alimentazione sbagliata, se un giorno precedente, i giorni precedenti ha mangiato troppo, ha mangiato male, ha bevuto alcolici, che ne so, ha fumato anche contemporaneamente, si da produrre dei danni magari acuti, ma del tutto temporanei, al suo stomaco, una situazione infiammatoria acuta che si risolve rapidamente. Beh, in questo caso il medico consiglia di fare una dieta attenta, di assumere piccoli quantitativi di farmaci di protezione dello stomaco, di farmaci contro la nausea, contro il vomito, e riconvoca il paziente dopo alcuni giorni per valutare le sue condizioni e verificare se il tutto è stato superato. Ma poniamo che questo non sia, cioè che il paziente arrivi da noi e che abbia questo mal di stomaco da qualche tempo, un mese, due mesi, che non sia assolutamente in relazione con alcuno stravizio alimentare o a fumo o alcol, e che questo mal di stomaco sia comunque persistente e dia fastidio e alteri un pochino lo stile di vita del paziente, procurando quella acidità, quella pesantezza, la nausea, l'eruttazione, una serie di disturbi fra di loro combinati, più o meno espressi. Ebbene, a questo punto c'è da sospettare la presenza dell'elicobatter. E noi in questo caso facciamo una indagine alla ricerca di questo elicobatter per poterlo poi eradicare e curare la presunta causa di quel male che non è più un male acuto ma che comincia a essere un male cronico. Facciamo quindi una ricerca con i metodi di cui parleremo in un'altra occasione per individuare l'elicobatter, e facciamo una terapia di uccisione e eradicazione di questo elicobatter, terapia della quale parleremo in altre circostanze. Fatte però alcune eccezioni a questo nostro atteggiamento, quelle che prevedono il soggetto che arrivi dal medico lamentando sintomi di allarme, cioè mal di stomaco, ma ha perso peso, è anemico, ha disfagia, cioè difficoltà a deglutire, addirittura ha notato sangue sulle feci, come melena, feci di colore scuro, o peggio, vomito che presenti sangue. Beh, questi sono sintomi di allarme, il soggetto va indagato, bisogna eseguire una gastroscopia, un esame endoscopico per valutare le condizioni in atto. E altra situazione nella quale si deve procedere più attentamente al controllo è quella del paziente che si presenti con questi disturbi ma abbia una familiarità, cioè in famiglia abbia avuto magari il genitore ammalato di cancro dello stomaco, anche questo va inviato un esame endoscopico e alla ricerca contestuale dell'Helicobacter, ma sempre durante l'esame endoscopico, come pure il soggetto che si presenti per la prima volta con questi disturbi con un'età superiore ai 55 anni. Va indagato anche questo con esame endoscopico, con la gastroscopia, perché appunto c'è una possibilità in più che possa avere, per esempio, un adenocarcinoma dello stomaco.
Bene, per oggi è tutto. Noi ringraziamo il dottor Enrico Giuliano Pini per averci parlato dell'Helicobacter pylori. Torneremo a parlarne anche nella prossima puntata. Intanto noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito ed ascoltato. Buonasera, dottore.
Arrivederci a tutti.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.